Ciao, sono Matteo Tomaselli, personal trainer professionista. Aiuto le persone che desiderano avere uno stile di vita sano, attivo e mirato alla salute a creare e proseguire il proprio percorso fitness. Oggi ti parlo di dimagrimento. Spero di non dirti nulla di nuovo dicendoti che sono tre i fattori principali che vanno tenuti in considerazione quando si parla di dimagrimento. E sono alimentazione, allenamento e riposo. Analizziamo in questo podcast ognuno di questi tre aspetti, partendo appunto dall'alimentazione. Avrai sicuramente sentito chi sostiene, insomma, che l'unico modo per perdere peso e per dimagrire è applicare un deficit calorico alla propria dieta. C'è al contempo chi invece sostiene il contrario, cioè chi dice che non è assolutamente necessario contare le chilocalorie, ma è sufficiente mangiare in maniera sana, equilibrata, preferendo magari cibi integrali, verdura, frutta, legumi, cereali integrali, riducendo tutti i cibi elaborati, ricchi di zuccheri e ricchi di grassi saturi. Beh, chi ha ragione? In realtà entrambi, nel senso che bisogna sempre considerare che abbiamo davanti. Cerchiamo di capire meglio questo concetto. Chi fa sport, e soprattutto parliamo di bodybuilding o comunque di fitness, è più abituato ed è più avvezzo al conteggio delle chilocalorie, soprattutto chi fa bodybuilding professionistico. Ma perché questo? Perché è lo sport che lo richiede. Nel bodybuilding diventa tutto molto matematico, ovvero bisogna contare le chilocalorie, bisogna allenarsi in un certo modo, dare sempre il massimo. Si cerca di creare delle lacerazioni muscolari, quel cosiddetto spaccare le fibre muscolari, affinché il muscolo possa crescere, e si gioca molto con il conteggio delle chilocalorie, perché è uno dei parametri fondamentali da tenere in considerazione per crescere di volume, quindi per prendere più muscoli, o per perdere grasso, quindi per perdere peso e fare quella che viene chiamata la fase di definizione, ovvero dove poi tutti i muscoli verranno risaltati dalla bassa percentuale di massa grassa. Ecco, chi pratica questo sport è normale che faccia un conteggio delle chilocalorie. Anche chi fa fitness improntato appunto su questo tipo di sport, quindi sempre con un occhio verso il bodybuilding, è molto probabile che abbia la necessità o quantomeno l'interesse nel voler contare le chilocalorie per poter monitorare il suo percorso. Allo stesso tempo troviamo molti nutrizionisti, molti dietisti, molti dietologi che invece cercano di promuovere più che altro un percorso di educazione alimentare. Io mi trovo molto d'accordo con questo tipo di concetto, tanto che le persone che io seguo come personal trainer non sono atleti professionisti. Spesso e volentieri sono persone fra i 35 e i 55 anni che hanno la necessità di tenersi in forma, che hanno il piacere anche di tenersi in forma, ma non hanno assolutamente nessun tipo di obiettivo agonistico. Ecco, se anche tu rientri fra queste categorie, certamente non hai bisogno di contare le chilocalorie che assumi tutti i giorni. È sufficiente imparare ad avere un'educazione alimentare. Sul mio blog troverai un articolo in cui parlo di come creare in maniera semplice, senza contare le chilocalorie, ma semplicemente rispettando quelli che sono i segnali del proprio corpo, la propria dieta. Il mio blog si chiama www.matteotomaselli.it e troverai appunto diversi articoli, tra cui questo che ti ho appena detto. In sostanza dipende che abbiamo di fronte. Se abbiamo di fronte l'atleta professionista, ovvio che vanno contate le chilocalorie, ma se abbiamo di fronte invece una persona che vuole semplicemente mantenersi in forma, in quel caso lì è molto meglio agire su un percorso di educazione alimentare. Quindi entrambi funzionano. Il secondo parametro è quello dell'allenamento. Che tu sia un atleta e voglia puntare all'elite, o che tu invece sia una persona che ci tiene alla propria forma fisica, ci tiene alla propria salute e quindi vuole perdere quei chili in eccesso, vuole perdere un po' di grasso in eccesso e magari mantenere un buon tono muscolare per risultare sì magro ma allo stesso tempo tonico, La cosa importante è dare il giusto stimolo allenante. Cos'è lo stimolo allenante? È un po' un mettersi alla prova. Quando affrontiamo la nostra sessione di allenamento, dobbiamo ricercare un po' di fatica, ma per un po' di fatica non vuol dire «Ah, sto iniziando a sentire fatica, basta, mi fermo». Così non funzionerà. Quando inizi a sentire fatica, insisti ancora un po'. L'ideale sarebbe riuscire a ogni sessione di allenamento, presupponendo che se ne facciano almeno 3 a settimana, dedicare almeno 20 minuti ad un allenamento ad alta intensità. L'alta intensità sarà ovviamente relativa al proprio livello di allenamento. Ovvio che se per alta intensità noi ci paragoniamo a un atleta olimpionico, beh, ci risulterà impossibile raggiungere quel tipo di intensità. È ovvio. L'alta intensità deve essere un'alta intensità percepita. Quindi, esattamente come vi dicevo prima per quanto riguarda l'alimentazione, che l'atleta professionista andrà a numeri, quindi conterà le chilocalorie, mentre la persona che vuole mantenersi in forma, quindi che si dedica a un fitness, chiamiamolo più moderato, può semplicemente seguire un percorso di educazione alimentare. La stessa cosa vale per l'allenamento. L'atleta professionista ovviamente seguirà un programma con dei numeri ben specifici, ovviamente seguito da un preparatore atletico, mentre la persona che si dedica al fitness e alla salute dovrà semplicemente imparare, quindi anche qui parliamo di educazione, dovrà imparare a percepire il proprio corpo, a percepire la fatica e capire quali sono i suoi limiti di quel momento, cercando di avvicinarsi il più possibile almeno per 20 minuti a sessione. Ma se noi vogliamo fare una sessione di un'ora, un'ora e mezza, dobbiamo allenarci solo per 20 minuti e i restanti 40-60 minuti fare poco e niente? No. Semplicemente ci saranno 20 minuti dedicati appunto all'alta intensità, quindi cercheremo davvero di metterci la prova, cercheremo di fare la massima fatica che riusciamo a percepire, mentre i restanti 40-60 minuti sarà abbastanza anche fisiologico non riuscire più a esprimere la stessa intensità. Ma questo non vuol dire rilassarsi, questo vuol dire semplicemente che se non percepiamo più la stessa intensità è tutto normale. La cosa importante è impegnarsi il più possibile e lavorare appunto sulla fatica percepita. Un ottimo sistema per lavorare ad alta intensità e in 20 minuti a sessione di allenamento è l'HIIT. L'HIIT vuol dire allenamento a intervalli ad alta intensità. Una metodologia di HIIT molto famosa, molto conosciuta, è il Tabata. Sul mio canale YouTube trovate diversi video di allenamento in HIIT, potete trovarmi come Matteo Tomaselli. Se vi iscrivete al canale rimarrete sempre aggiornati per quanto riguarda appunto i nuovi allenamenti, le nuove metodologie di allenamento. L'HIIT, come vi dicevo, prevede un periodo molto breve di lavoro molto intenso e un alternato ad un periodo molto breve di recupero. Il Tabata consiste in 8 round da 20 secondi di lavoro ad alta intensità e 10 secondi di recupero, per un totale quindi di circa 4 minuti di lavoro. Eseguire 4 o 5 Tabata, diciamo, quindi 4 o 5 sessioni da 8 round, vi permette di fare un allenamento in circa 20 minuti, 30 minuti al massimo, considerando anche il riscaldamento e i tempi di recupero fra un Tabata e l'altro, e ottenere degli ottimi risultati in termini di dimagrimento. Un altro parametro da tenere in considerazione quando parliamo di dimagrimento è che ci porta da solo in automatico ad applicare anche quel deficit calorico, anche se non stiamo lì a contare le calorie, si chiama NEAT. Che cos'è il NEAT? Il NEAT è tutto ciò che è dispendio energetico che non deriva dall'attività sportiva. Vi faccio un esempio. Se io lavorassi come commesso al supermercato o in un negozio di abbigliamento, mi ritroverei tutto il giorno a camminare, a stare in piedi, insomma, avrei un dispendio energetico decisamente più alto rispetto a un impiegato d'ufficio che se ne sta magari 8 ore seduto. Così come chi lavora in cantiere, quindi un muratore o un carpentiere sicuramente si ritroverà a fare un lavoro molto più pesante, quindi avrà un NIT, quindi un dispendio energetico, ancora più alto rispetto al commesso che abbiamo visto prima. Questo ci permette di consumare energia, quindi consumare appunto chilocalorie, anche al di fuori dell'attività fisica. Se facciamo un lavoro d'ufficio, la cosa migliore sarebbe spostarsi il più possibile a piedi, con i mezzi pubblici, con la bicicletta, in modo tale da alzare questo NIT, quindi alzare questo dispendio energetico. Perché è importante fare questo? Perché più alziamo il dispendio energetico, più facciamo anche sport, quindi più alziamo il NIT, più alziamo il dispendio energetico anche da attività fisica, più possiamo mangiare. Oppure, se non siamo dei mangioni, possiamo comunque alzare il dispendio energetico e ottenere i risultati più velocemente. L'ultimo parametro è quello del riposo. Riposare a sufficienza, quindi dormire 7-8 ore a notte e riposare bene, quindi magari crearsi una routine prima di andare a dormire, magari farò un altro podcast su questo aspetto, ci porta ad avere un minor livello di stress. Un minor livello di stress vuol dire produrre meno cortisolo. Produrre meno cortisolo vuol dire mantenere, la faccio molto breve, vuol dire mantenere un miglior equilibrio ormonale. E un miglior equilibrio ormonale ci porta ad avere un miglior controllo e una migliore gestione anche del peso corporeo. Chi non riesce magari a dormire bene o non ha neanche il tempo per questioni di lavoro per dormire a sufficienza, può ritagliarsi 10 minuti, 20 minuti durante l'arco della giornata, e per può intendo deve, perché se sei un libero professionista che è fuori tutto il giorno e ha una vita parecchio frenetica, in quel caso lì non è che puoi, ma devi ritagliarti 10-20 minuti al giorno per fare meditazione. Anche su questo magari farò un podcast in cui vi parlerò appunto di meditazione, di riposo, ma adesso ci tengo comunque a darvi una piccola linea guida. Per meditazione non si intende qualcosa di particolarmente mistico, esoterico, di strano, insomma. È sufficiente chiudere gli occhi, prendersi del tempo per se stessi e iniziare a respirare in maniera sempre più calma e sempre più consapevole. Questo è già un ottimo modo. Utilizzare il respiro per concentrarsi su noi stessi, sulle nostre emozioni, sulle nostre sensazioni, e cercare di liberare la mente il più possibile. È semplice a dirsi, non è altrettanto semplice a farsi, questo lo so. Invito però tutti voi che mi state ascoltando a farlo, soprattutto se avete una vita molto frenetica. Facciamo un breve riepilogo di quello che sono i consigli che vi ho dato oggi. Per dimagrire dobbiamo tenere in considerazione anche fra tre fattori: alimentazione, allenamento e riposo. Quindi mangiare in modo equilibrato, rispettando quelli che sono i segnali del nostro corpo, quindi mangiare quando si ha veramente fame e non per gola. Non è necessario contare le chilocalorie, è sufficiente semplicemente appunto preferire magari i prodotti della terra, come sono legumi, frutta, verdura, cereali integrali e altre fonti proteiche, come possono essere la frutta secca. Io poi da vegano vi posso consigliare il tofu, vi posso consigliare il tofu di canapa, il tofu di zucca, il tempeh, i lupini. Quindi preferire questi alimenti qua o comunque delle vostre fonti proteiche preferite. Ma tendenzialmente la cosa importante da fare è cercare di mangiare in maniera appunto equilibrata e non mangiare troppo né cibi troppo elaborati. Mettiti alla prova per almeno 20 minuti al giorno ogni sessione di allenamento e allenati almeno 3 volte a settimana. Quindi cerca in quei 20 minuti di alzare l'intensità di allenamento, e se vuoi fare sessioni più lunghe va benissimo, ma almeno nei primi 20 minuti cerca di dare il massimo. Riposa quanto serve, quindi almeno 7-8 ore al giorno, sia per ripristinare poi i tessuti danneggiati con l'allenamento, quindi le famose appunto fibre muscolari che si rompono e che si rigenerano, e sia per avere un miglior equilibrio ormonale e un minor livello di stress. Anche la meditazione, ti ricordo, che ti aiuta. Spero che questo podcast ti sia piaciuto e ti sia utile. Se è così, ti chiedo di lasciarmi un commento e di continuare appunto ad ascoltare anche i prossimi podcast. Ti faccio un saluto e buona giornata. Ciao!